Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo di essere intimamente trasformati dalla nostra frequentazione della Santa Eucaristia. Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 27 e 36. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima d'aver visto il regno di Dio. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. E all'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. La ripresa nel taglio del nostro calendario, la ripresa dal versetto 27 di questo brano, suggerisce che le parole del versetto 27 vadano intese in riferimento alla trasfigurazione. E questo può essere molto probabilmente anche l'intenzione dell'Evangelista. Il versetto 27, un versetto alquanto enigmatico, preso a sé nel contesto, e questo è anche appunto il taglio della nostra lezione, si riferisce al brano della trasfigurazione che vediamo ora insieme.
Anche rispetto a alcune differenze che mette Luca con i sinottici, sembra che sia rafforzata questo legame, questa interpretazione di vedere il regno con l'esperienza della trasfigurazione. È l'ottavo giorno, mentre Marco dice dopo 6 giorni, e poi dopo nella visione viene sottolineato che è nella preghiera che si cambia il volto di Gesù, e questa mostra la sua gloria in questo cambiamento. E c'è ancora nella parola del Padre, dalla nube, l'identificazione con l'eletto. E questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Cioè mi pare che l'indicazione del temporale possa dire che è una cosa, sì, questo ottavo giorno, come un qualche cosa che è a sé, è successivo alla pienezza del tempo. E nelle indicazioni legate a quello che accada a Gesù, ci sia, perché sarebbe questo il regno, sarebbe vedere il perfetto dominio di Dio sul volto di Gesù, sulla persona di Gesù, io capirei così. Questo perfetto dominio di Dio è nell'atto in cui Gesù avviene, si manifesta nell'intimità della preghiera di Gesù e si esplicita anche con una indicazione di dire che questo Gesù è l'eletto di Dio, è quello in cui Dio si è manifestato. Poi il tema dell'elezione viene anche evidentemente, ricorda Isaia, l'eletto in cui mi compiaccio è anche il termine di tutta un'economia, è l'espressione, la trasfigurazione, la manifestazione dell'economia che si è mostrata in Israele, la legge e i profeti gli sono di fronte e parlano di questo. Mi sembra che ci siano molti accenni appunto finali, come appunto di un livello più alto. Fino adesso abbiamo avuto Gesù il Maestro e qua c'è uno spiraglio su Gesù come un compimento del tempo, dell'economia.
Ma io provo a dire qualcosa, anche se sono tante le cose che da questo brano emergono. E tutti gli evangelisti pongono la trasfigurazione, cioè a questo punto, cioè dopo che Gesù ha fatto il primo annuncio della sua passione, che ha parlato della sua sofferenza, quindi della sua morte e risurrezione, e poi ha detto come deve essere la sequela, cioè qual è la via dei discepoli, che è la sua stessa via. E allora adesso Gesù prende con sé, questo prendere con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, i tre che poi saranno con lui nell'orto degli ulivi, che quindi saranno testimoni della sua agonia. E quindi questo prenderli con sé, assumerli, portarli sul monte e trasfigurare, mostrare in qualche modo un anticipo della gloria, un anticipo forse della risurrezione stessa. Anche il particolare di queste vesti splendenti, saranno queste vesti sfolgoranti, e saranno dato anche gli angeli alla resurrezione, avranno queste vesti bianche sfolgoranti. Quindi è come se Gesù in qualche modo volesse far affacciare i suoi più intimi, i suoi più vicini, farli affacciare su quello che quello che verrà dopo la passione, dopo la sofferenza, su quello che è il destino futuro del Messia e dei suoi. E poi l'altra cosa è questa voce che viene dalla nube e che dà testimonianza al Figlio. Finora abbiamo visto il problema dell'identità di Gesù, di chi è Gesù. Adesso è il Padre stesso che dà testimonianza del Figlio al Figlio.
Anche a me ha colpito quel versetto 28 in cui si dice: 8 giorni dopo questi discorsi, queste parole, Gesù ha parlato della sua croce del fatto che chi lo segue deve prendere la sua croce ogni giorno, e adesso con Mosè ed Elia al versetto 31 parla del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. E Gesù è con Mosè ed Elia, la legge, i profeti, e Pietro dice: facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E dice: egli non sapeva quello che diceva. Non lo so se qui può voler dire che non aveva capito fino in fondo il mistero, e se si può richiamare la lettera agli Ebrei al capitolo 9 e al capitolo 10, quando si parla della tenda, l'unica tenda che è del corpo di Gesù, dice al versetto, il capitolo 9, il versetto 11, Cristo invece è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta. E poi anche il capitolo 10, ai versetti dal 5 in avanti: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, eccetera.
Anche io mi sono mosso nel, diciamo così, nel quadro delle cose che sono state dette. Faccio solo un'osservazione così che un po' caratterizza così il mio sentire in questo momento. Abbiamo appena riletto il capitolo 7 del secondo libro di Samuele, Davide che vuole costruire una casa al Signore, e la risposta del Signore che ricordiamo bene. E questa risposta di Pietro: facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, mi ha richiamato quel testo. La reazione di Pietro, questa è la risposta di Pietro a questo momento, che appunto doveva essere una cosa stupenda, bellissima, no? È quello di costruire tre tende. E a questa iniziativa di Pietro la risposta del Signore è diversa, perché la tenda sì è il senso della gloria, no? Che insomma, l'immagine della tenda nell'Antico Testamento è forte, però è quello che il Signore risponde sia nel secondo Samuele che mi pare qui, non è quella di una tenda che ha anche l'idea di qualcosa di fisso, di, oserei dire, di istituzionale, di qualcosa di appunto di fisso. Invece questa trasfigurazione è l'immagine di un cammino che si apre, appunto, è di un cammino, di un esodo. Mi sembra molto forte questo richiamo. È un esodo quello che si apre, un cammino che è entrare in questa tenda, e c'è questo, anche questo mi è piaciuto molto, questo timore a entrare nella nube, no? Entrare nella nube, perché è un cammino che apre su un mondo che alla fine è un salto sì nella gloria, ma una gloria che rimane anche tutto da vedere, oserei dire, che impegna in modo sommo la fede, e con tutto quello che comporta, ecco, che è stato detto, di seguire Gesù nella via della sua passione.
Questo brano qui è molto importante per la mistica cristiana. Questo avviene, ci illustra la preghiera di Gesù. Cristiano idealmente imita il Signore, certo nell'etica, nella sua condotta, nel suo modo di vita, ma è anche invitato a pregare come Lui. Certo, lo sappiamo tutti, che sono ben pochi quelli che pregano e nel corso della loro preghiera partecipano in una trasfigurazione. comunque rimane come un saggio, un pregusto di quei pochi che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. Per vedere il regno di Dio bisogna essere come Gesù. Per gli ortodossi, di quel poco che so.
Come?
Gli ortodossi puntano molto su questa esperienza. Ritornano spesso su questa esperienza, questa visione. Nel corso della vita cristiana, idealmente per grazia di Dio, quei pochi scelti non solo cambiano vita, ma si trasformano, come spesso si ripete qua. E nel suo ideale, in questa trasformazione così piena, in cui la parte umana, diciamo, di Gesù per un momento viene messa un po' da parte, illustra, mi sembra, quello che vuol dire perdere la propria vita, nel senso di perdere la propria condizione umana, peritura, e assumere quest'altra condizione che si assume nell'entrare del regno di Dio. Forse oserei dire che un po' la mistica insegna, per chi può imparare, che vuol dire lasciare da parte il senso dell'io, l'io personale, e assumere un altro senso di chi sono. Certo, è un grande ideale a cui pochissimi purtroppo in questa vita vivono, nel senso pieno di sperimentarlo così, certamente. Comunque vi sono qualcuno, ci è qualcuno, ed è una parte molto essenziale, mi sembra, della vita cristiana, perché all'apice del monte chi riesce, quei pochi con Gesù, a salire il monte, trovano questo, perché non è solo Gesù che guarisce, che trasforma, che ci segue, che ci insegna una vita retta e giusta, ci insegna a amare l'uno all'altro e amare Dio come amare Dio e Padre, quello che fa quando scende dal monte che guarisce, ma sembra, e gli ortodossi questo sotto molto li enfatizzano, essere assorbiti in una mistica di una vita di preghiera, con la speranza in questa vita o nell'altra della trasfigurazione.
Se questo evento, diciamo, così importante fosse stato nell'intenzione di Gesù, come diciamo nella liturgia della trasfigurazione, mi pare di ricordare nel prefazio, di incoraggiare i discepoli alla passione, avrebbero dovuto saperlo, mentre tutti gli evangelisti sottolineano, e anche Luca, in Luca non c'è il comando di Gesù, però anche Luca nota che non dissero niente a nessuno. E negli altri evangelisti Gesù comanda di non dire niente a nessuno. E quindi probabilmente nell'intenzione del Vangelo non era propriamente l'incoraggiamento per gli altri discepoli verso la passione. Forse è perché ci siano alcuni testimoni che Gesù sapeva. È un commento coi fatti, diciamo, dei versetti precedenti. Il figlio dell'uomo deve patire, eccetera. E quando verrà nella gloria, quando verrà il figlio, chi si vergognerà di lui, quando il figlio dell'uomo verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. E ci sono alcuni, misteriosamente dice che questo lo vedranno prima di morire. Uno potrebbe intendere il versetto 27 nel senso che promette che il regno verrà prima, presto, però dal contesto probabilmente questo versetto 27 si riferisce appunto a, stabilisce dei testimoni della consapevolezza di Gesù. Non c'è solo Gesù che sa questo, anche altri sanno. Però mi chiedo, ho l'impressione che sia così, però invece sul contenuto, sull'evento della trasfigurazione, soprattutto secondo Luca, sarei un po' nella linea, l'avevo letto anch'io un po' nella linea che diceva Mark poc'anzi, forse non in tutte le sue riflessioni ero arrivato, però l'impressione è che Luca sottolinea essenzialmente la trasformazione di Gesù nella preghiera. E questo non solo Luca lo dice tante volte che Gesù prega, ma qui lo sottolinea ripetutamente che mentre pregava, il rapporto, il contatto, ecco, col Padre nella preghiera lasciava il segno. Qui a questo, diciamo, qui abbiamo la testimonianza che questo è avvenuto, il segno di una trasfigurazione. E forse per questo che c'è Mosè ed Elia. Non tanto la legge e i profeti, certamente, è incontestabile, Mosè ed Elia, ma sono coloro che sono stati trasfigurati. Mosè è stato trasfigurato. Questo lo notano in tantissimi, che dietro questo testo c'è soprattutto Esodo 34. In Esodo 33 Mosè dice: mostrami la tua gloria. E poi c'è l'episodio misterioso in cui Dio in qualche modo gli mostra le spalle e soprattutto pronuncia il suo nome, la gloria. E poi quando Mosè scende, lui non lo sa, ma gli altri non sono in grado di tenere gli occhi fissi sull'effetto nella sua umanità di questo contatto con la gloria di Dio. E qui Gesù appare come colui che riflette in modo così forte la gloria di Dio nella preghiera. Quindi sì, penso che io anch'io sarei portato a leggerlo in questa linea, almeno le sottolineature di Luca vanno da in questa, mi sembra che vadano in questa direzione, e questa gloria è collegata con l'Esodo, e anche questo Luca lo sottolinea molto. Gli altri evangelisti non lo dicono. Di cosa parlano Mosè ed Elia? Cosa dicono Mosè ed Elia a Gesù? Ma Luca dice che parlano dell'Esodo, cioè della sua morte e risurrezione. La gloria è connessa con questo passaggio, con questa via, che è quella dell'Esodo, della sua morte.